Bien, seguimos con la sesión de la mañana. A continuación, nos hablará el profesor Tobías Toscano, que es uno de los mejores conocedores del mundo napolitano. Detalles realmente impresionantes y una persona, la vida cultural napolitana no sería posible sin el trabajo del profesor Toscano, no sería posible conocerla sin el trabajo del profesor Toscano. Él se ha dedicado a muchas cosas. Yo resaltaría el aspecto de la parte de interesado por el libro antiguo, libro incunable, por su trabajo de historia del libro. Tiene varias cosas, desde pequeños trabajos a unos contributos de la tipografía napolitana, y es, en ese aspecto, es un hombre que ha trabajado sobre el descubrimiento de textos y identidades, como la de Mario Fabio y Mario Galeota. Es un detective de alguna manera. Digamos, su trabajo más conocido, sus trabajos más que podemos apreciar mejor, ha sido ediciones de multitud de autores napolitanos, desde las descripciones de luoghi antichi di Napoli, en fin, diversos autores. Desde, por citar algunos, desde la poesía de Diego de Sandoval de Castro, Isabel de Morra, historia amorosa de estos dos autores, los sonetti de Vittoria Colonna, a la muerte de Ferrante de Nápoles, de Ábalos, trabajos y sobre todo por el trabajo que ha realizado sobre Luigi Taxillo. Es quizá, bueno, un trabajo que todavía está en curso, inacabado, desde la edición los papeles de Percopo hasta ahora, así, un trabajo que has mantenido durante muchos años. Solo una anécdota: Luigi Taxillo también pasó por España a través de Gabriela Percopo y Francisco Elías de Tejada, que era un carlista franquista, que pero un muy buen investigador. Elías de Tejada es de los que se leen los manuscritos. Pero bueno, la historia es, digamos, aventura fata contesa. En fin, es profesor de la Universidad de Nápoles, como Antonio Gargano, es un placer tenerlo aquí. Le cedo la palabra y le agradezco la intervención.
Gracias, profesor Arcina. Yo me excuso con la colega Corriati, parlo in italiano, comprendo il castigliano, ma non ancora mi fido molto di parlarlo. E quindi ringrazio per essere stato invitato qui, perché negli ultimi anni ho avuto modo di conoscere Eugenia e quindi ci siamo scambiati molte informazioni. Tutti i lavori che io ho fatto sono nati da un progetto di lavoro che avevo, che era quello di fare l'edizione critica delle opere di Tanzillo. Siccome non si può fare edizione critica senza conoscere il contesto in cui vivono gli autori, per forza di cose mi sono trovato a occuparmi di un periodo in cui a Napoli c'erano gli spagnoli e Tanzillo più o meno aveva avuto a che fare con tutti. Quindi bisognava capire come si creavano, come si sviluppavano questi rapporti tra i conquistadores e lo subditos neapolitanos. Tanzillo era uno di quei sudditi che, diciamo, accettava, no? Come un dato di fatto. Non ci sono rivendicazioni nazionalistiche o patriottiche nella poesia, nella letteratura di questi tempi, e però poi questo ha comportato occuparsi di Vittoria Colonna, di Galeazzo di Tarsia, Diego Sandoval di Castro, ma sempre per capire qualcosa di Tanzillo. Poi la mia fortuna a un certo punto è stata quella di conoscere Carlos José Hernando Sánchez, che era fresco di una tesi dottorale su Don Pedro de Toledo, che è proprio, diciamo, il punto, il nodo storico fondamentale intorno al quale noi lavoriamo, perché Garcilaso viene a Napoli, è un regalo della famiglia d'Alba, perché lo liberano dalla pena, no? Che gli aveva inflitto Carlo V. Dice: però ve lo dovete portare fuori dalla Spagna, e ce l'hanno portato a Napoli, ed è stato un grande acquisto, credo, per Napoli e per la Spagna, in questa influenza reciproca. E quindi, nonostante fosse così lontano Tan Lejos, no? Come ricorda, insomma, è stato un rapporto veramente fecondo, per cui Napoli, e attraverso Napoli d'Italia, ha dato molto a Garcilaso, ma anche Garcilaso ha dato molto, credo, ai poeti del suo tempo. Io parlerò adesso di un autore minore, proprio minore, nel senso che ha riscosso poco interesse, pur avendo scritto molto, perché fu sfortunato ai suoi tempi. Fu satireggiato da uno scrittore molto cattivo, molto malevolo, Niccolò Franco, che su di lui fece girare, come dire, delle voci un po' infamanti, no? All'epoca bastava dire che uno era omosessuale ed era chiuso, era finito. Nessuno avrebbe, quindi, l'abbate Anisio, il pedante Anisio, tenetelo alla larga perché è pericoloso. Ora, a parte questo, il personaggio invece merita molta attenzione perché ebbe una vita molto lunga. Probabilmente nacque intorno al 1470, muore intorno al 1540, quindi in un arco di tempo in cui ebbe modo di vivere la fase culminante del regno aragonese, assistere al trapasso di dinastia e della perdita di rango del regno di Napoli nel 1503-4, quando diventa praticamente una provincia amministrata dalla corona di Spagna attraverso un viceré. Quindi è un po', come dire, egli si chiamava Giovanni Francesco Anisio e in accademia si chiamò Giano Anisio. Come il dio Giano è bifronte, guarda al passato, ma guarda in due direzioni. E quindi partirei proprio dal fatto di ricordare che la sua traiettoria biografica si muove tra il regno di Napoli e la Curia romana, anche se egli non fa mistero sempre di preferire ai rumori della città l'ozium tranquillo che gli veniva dal poter vivere in una sua villa di campagna, che si trova adesso, oggi è una piccola località in provincia di Avellino, che si chiama Domicella, e lui latinizza Domicilla, e quindi la trasforma in una ninfa, e nella sua poesia cerca di porre più o meno allo stesso livello della ninfa antiniana di Pontano o di Virgilina di San Nazaro. Si crea questa gara, no, tra i poeti, ciascuno nobilita il luogo nel quale vive. E questo bifrontismo di Giano, da un lato il passato e dall'altro il presente e il futuro, si osserva anche se guardiamo le prime due raccolte che egli pubblica. Qui vedete il frontespizio della prima opera che egli stampò nel 1531, Diani Anisi varia poemata et satire ad Pompeium columnam cardinalem. La cosa strana è che se prendiamo questa edizione i varia poemata ci sono, le satire no. Evidentemente è successo qualche incidente in tipografia che ha fatto pubblicare soltanto la prima parte dell'opera. Le satire poi verranno stampate l'anno successivo. E se guardiamo il colofon del libro, vediamo che sono state stampate nel mese di agosto del 1532. Ricordiamo questa data, perché nel settembre di quello stesso anno 1532, all'inizio di settembre, arrivò a Napoli Don Pedro de Toledo e insieme con lui arrivò Garcilaso della Vega. Guarda all'indietro perché sono dedicato a Pompeo Colonna. Pompeo Colonna era morto proprio nel 32 ed aveva le funzioni di viceré, per quanto non viceré, ma era luogotenente del re di Spagna nel regno di Napoli in attesa che si nominasse il viceré, che fu poi il marchese di Villafranca, sul quale non dico niente perché c'è il collega Carlos che può dire tutto, noi dobbiamo citarlo su queste cose. Quindi cosa succede poi? Che queste prime due raccolte chiudono un po' con il passato e questo umanista dall'anno successivo, dal 1533, insieme al fratello che si chiamava Cosma, pubblicheranno ancora nuove raccolte di rime. Il fratello Cosma nel 1533 pubblica questo libro, sul quale poi torneremo, perché è in questo libro, in qualche modo nascosto in questo libro, il rapporto tra Giano Anisio, fratello di Cosma, e Garcilaso della Vega, ma anche Don Pedro de Toledo. È importante però che dal 1533, cioè appena Don Pedro è arrivato a Napoli, questi due fratelli appaiono fortemente impegnati a ricostruire una nuova rete di rapporti, di relazioni, se vogliamo anche di rapporti di clientela, non facendo mistero di che cosa? Del fatto che erano stati clientes del cardinale Colonna, ma non, per loro non c'è problema per esempio a fare quello che vedete osservato qui proprio nella prima apertura di libro: Cosmi Anisi variorum poematum liber primus ad Pompeium Columna. È chiaro, era il suo patronus. Ma qui sulla pagina a fianco il fratello Janus dice: guardate che il Cosmo ama il fratello come Castore amò Polluce, quindi lo ha seguito in tutto, anche nella poesia. Ma subito dopo c'è un tetrastico ad Don Petreium Toletam, dove Petrei auspicis duis camene florentis repetunt vireta pindi, tu sinte comiten davis coree nilest quod cupianta bere febum. Ma addirittura si dice a Don Pedro: guarda che se ti metti a seguire le ninfe e la poesia non ci sarà più bisogno di Febo, basti tu come ispiratore, per dire l'eccesso di cortigianeria, se volete, un'adulazione estrema. Però quello che a me sembra importante è che questi due fratelli, Gian e Cosma, si rendono conto che la società, diciamo, politica intorno a loro è cambiata, ci sono nuovi arrivi, e questi nuovi arrivi dopo un anno vengono già celebrati, segno che si sono stabiliti dei rapporti, segno che i funzionari di corte, che sono anche amanti della letteratura, si incontrano spesso con i poeti del posto e a questi chiedono notizie. Probabilmente sono gli anni in cui San Nazario era morto da 2 anni quando arriva Don Pedro de Toledo, Pontano era morto da quasi un trentennio. Eppure io credo che al di là dei libri, nelle tertulie, di cosa si parlava? volevano sapere probabilmente cose di San Nazaro, perché non c'era solo Anisio, c'era Scipione Capece, c'era Antonio Telesio, tutta, diciamo, il giovane Martirano, che già era segretario del regno. Infatti Anisio si muove in questa trama. Pensate che Anisio è l'unico letterato napoletano a indirizzare dei versi a Juan de Valdés. Nessun altro napoletano mostra di conoscere Juan de Valdés. Anisio nel 1538 stamperà una raccolta di canti all'interno dei quali si trova una poesia indirizzata a Juan de Valdés. Valdés Mercuri facunde nepo, insomma, di fa lode di Orazio, Mercuri facunde nepos Atlantis. Ora, parlando dell'egloga latina di Anisio, non diremo niente di nuovo se noi diremo che è un esercizio soprattutto fondato sull'imitazione di Virgilio. Virgilio sta ai poeti latini come Petrarca sta ai poeti volgari, diciamolo in termini molto semplici. Però leggendo Anisio ci accorgiamo che ha un certo gusto che potremmo definire della rarità, o della, un gusto che potremmo definire arcaizzante, perché spesso viene fuori Lucrezio, perché spesso vengono fuori lemmi, parole presi da autori della latinità argentea o addirittura più tarda, ma l'impianto è fondamentalmente virgiliano. Ma comunque fin da subito, come vedete, il primo esempio delle pagine che vi ho dato, le sue autorità sono Catullo e sono Orazio, a cui affida la produzione del suo libro. Poi dice anche che le poesie, quelle raccolte del 31, soprattutto questa, presenta un ordine apparentemente caotico, ma è semplicemente un ordine che rispecchia la cronologia. Cioè, mano a mano che li ho scritti, li ho sistemati, quindi seguendo la cronologia e non raggruppamenti tematici. Questo perché lo dico? Perché serve a osservare una particolarità. Egli è autore di 6 egloghe latine, 6, che non si trovano in successione all'interno di questa raccolta, ma sono messe distanziate l'una dall'altra, inframmezzate da altri versi, e mi soffermo un attimo soltanto sul numero. Perché 6 e non 10? Perché un imitatore di Virgilio tende a scrivere, abbiamo visto che anche in Borgia si tenta, no, di fare questo numero. Probabilmente questo per un pontaniano poteva essere una misura, una nuova misura aurea, una sorta di invalicabile soglia, tenendo a mente che 6 sono le egloghe di Pontano e che se le piscatorie di San Nazaro sono 5, si può tener conto che esse fanno corpo con i Salices stampati immediatamente dopo le egloghe della Princeps del 1526, contigue per l'ambientazione acquatica, perché si passa dal Golfo di Napoli alle correnti del fiume Sarno. Non sono in grado di dire se questa scelta abbia un senso preciso. Certo è che rispetto al modello virgiliano Anisio sembra voler programmaticamente rifarsi a questa indicazione. Ciò implica che leggendo le bucoliche di Anisio si debba tener conto non solo delle scoperte, citazioni e suggestioni di provenienza virgiliana e di altri autori latini, ma anche guardare alla fitta trama di allusioni e rinvii nella produzione dei due maestri napoletani ai quali il più giovane Anisio guardò sempre con deferenza. E io leggo sempre questi libri avendo quasi la certezza che furono libri passati per le mani di Garcilaso, perché erano i più freschi di stampa quando Garcilaso è arrivato a Napoli, ovviamente insieme ai sonetti e canzoni di San Nazaro che erano stati stampati nel 1530. Non per caso la prima egloga intitolata Meliseus, in cui Micone canta a Egilo la Nenia eseguita da Giovanni Cotta, un altro nome importante, sulla tomba di Pontano, 9 giorni dopo la sepoltura del grande maestro. Una volta tanto si riescono agevolmente a cogliere le allusioni disseminate nel testo e a individuare i personaggi che si nascondono dietro i nomi pastorali. Meliseo, il nome che Pontano aveva scelto per sé nella seconda delle sue eclogi, in cui piange la morte della moglie Adriana. Micone, custode di greggi, si comprende dal contesto essere Anisio stesso, mentre Egilo, padrone del gregge lasciato incustodito, è Pompeo Colonna. Grazie a questo karma di Pompeium Columna, su cui non mi posso soffermare perché il tempo non ce lo consente. La collocazione temporale è precisa. Pontano era morto il 17 settembre 1503 e di Giovanni Cotta si dice «Nuper qui is apulitoris», uno che è arrivato da poco sulle nostre spiagge ed era venuto proprio per conoscere Pontano nella sua fiorente vecchiaia, e del quale Pontano disse «Febis pes altera Cotta est», cioè Cotta è una nuova speranza per il dio Apollo. Per quindi Anisio tiene a battesimo la fama incipiente del giovane Cotta, che nel frattempo era morto, creando il mito di questo poeta giovane, un redivivo Catullo, perché Cotta era di Verona. La scelta di dare principio al proprio esercizio bucolico, muovendo dall'apoteosi di Pontano, appena defunto, tratteggiato come il Daphne virgiliano, come benefico nume tutelare dei pastori, sembra dettata da una forma di rispetto verso il venerato maestro. Una sorta di ideale passaggio di consegne alla generazione più giovane, in un tempo in cui San Nazaro era ancora in Francia. Il regno di Napoli era allora dilaniato dalla guerra tra francesi e spagnoli, che nel dicembre di quello stesso 1503 viene risolta dalla come strategico congiunto del Gran Capitano e di Bartolomeo d'Alviano, che fanno passare il loro esercito sulla sponda nord del fiume Volturno, controllata dai francesi. La seconda ecloga è dedicata alla vittoria delle armi spagnole e registra lo stupore per lo stratagemma escogitato dagli spagnoli di costruire un ponte di varche per trasportare l'esercito sull'altra sponda. E c'è questo trionfo, questo grido di trionfo indirizzato a Consalvo: Consalvus io fortissimus eros, pontibus est ausum tumidum transmittere lili, nec numerosa manus gallorum sustinet oste. E i francesi non sono più in grado di reggere questo, ma ormai si danno a una fuga vergognosa. È di qualche interesse notare che questa seconda epoca, intitolata Murenus, sembra una miscidanza tra il genere bucolico e il genere piscatorio, in quanto gli interlocutori sono Murenus Piscator insieme a Quercius e Ircanus Pastores, e poi un altro personaggio, Cursor, il messaggero, che reca notizie dal fronte di guerra. I personaggi per me non sono identificabili, però tutti gareggiano nella lode del Gran Capitano, segno che Anisio scrive questa bucolica accettando il dato di fatto che ormai Gonzalo Fernandez de Cordova è il nuovo viceré di Napoli. Sorvolo sulle altre, però dirò almeno che la quarta di queste bucoliche, di queste epoche, mette in scena direttamente San Nazaro, appena tornato dalla Francia. Quod salvus sincere tuos patriam quare visis, gaudeo, et anticum video atquam plecto ad amicum. Ora si potrà anche dire, è Anisio che dice di essere amico di San Nazaro, di vecchia data. Ma a fronte San Nazariano, le poche testimonianze che abbiamo sembrerebbero dire che non facesse gran conto della poesia di Anisio. Ma certo, egli pubblica questi versi quando anche San Nazaro era già morto, e dobbiamo attenerci a questa indicazione, soprattutto perché l'ecloga Ebolus la quarta, è l'occasione per Anisio di fare un lungo compianto per lo sfortunato ultimo re di Napoli, Federico d'Aragona, che era morto in Francia, lontano dalla sua patria, e dice appunto: prosuperi, ec merit crudenia funera Daphnis. Ancora una volta Daphnis che ritorna. Federico è Daphnis, colui che era in grado di comporre e di dare armonia ai contrasti della realtà. C'è poi ancora un'altra egloca intitolata Coritius o Coritius, che invece è riferibile alla sosta romana di Giano Anisio e agli ambienti dell'Accademia Coriciana, tant'è che questi accademici che si riunivano intorno a Johann Goritz, prelato lussemburghese, che aveva un gruppo marmoreo scolpito dal Sansovino e dedicato a Sant'Anna, e intorno a questo gruppo marmoreo, quindi una serie di composizioni di occasioni, si costruì nel 1524 questa antologia coriciana, all'interno della quale di solito, dicono gli studiosi, si trovano due composizioni di Giano Anisio. In realtà è così, si leggono due pezzi di Giano Anisio in questa antologia romana del 1524, ma uno è da restituire al fratello Cosma, perché lo si ritrova nei versi di Cosma. Evidentemente, essendo più famoso Giano rispetto a Cosma, quando hanno fatto la stampa romana, va bene. Negli atti troverete maggiori notizie invece su un'egloga che a me interessava e interessa di più, perché riporta Anisio al suo luogo di origine, cioè Domicilla Nola, perché è un borgo non lontano da Nola. Nola nel 500, adesso è famosa per essere la città di Giordano Bruno, io vorrei dire anche per essere la città di Tansillo, che non è meno importante dal punto di vista letterario di quanto sia Bruno dal punto di vista della storia e della filosofia. La disgrazia di Tansillo è stata quella di morire nel suo letto. Se lo avessero bruciato sul rogo, per esempio, sono sicuro che avrebbe avuto centinaia di edizioni più di Giordano, ma così va il mondo. E questa egloga si intitola Ursus, su cui non trovate esempi, ma mi serve per dire una cosa: la vicenda è ambientata nel mese di maggio, quando i pastori vanno in pellegrinaggio al santuario di Montevergine. Qui voi avete Montserrat, che è molto famoso, noi abbiamo Montevergine, legato al Mons Virgilianus, dove secondo la tradizione Virgilio avrebbe coltivato il suo orto dei semplici, che poi i monaci avrebbero continuato e ancora continuerebbero. Infatti c'è la farmacia, se andate nel luogo del Mons Virgilianus. E c'è ancora Micone Anisio che si incammina e, dopo aver lasciato le greggi sulle sponde del Seveto, si muove in compagnia di Janus. Quindi c'è Anisio che una volta si è presentato già e si ripresenta sub specie Iani, ma in compagnia, no, sotto la specie di Micone, ma in compagnia di un Janus, per quale si dice che nessuno era più abile, ducere seu coreas seu doctos dicere versus. Quindi è un poeta pure lui, questo Janus. Qualcuno ha proposto di identificare questo Janus in Aulo Giano Parrasio, cosa che io ritengo improbabile, sia per la cronologia, perché qui siamo nel 1513, la datazione è possibile perché il personaggio che dà titolo all'egloga, Ursus, poi si lascia identificare con Enrico Orsini, l'Ursus, l'Orsa Orsini, la famiglia che ha l'orso nello stemma e che Anisio dice di avere avuto come allievo, a cui ha insegnato Calamos Inflare Canoros, che ha insegnato l'arte della musa pastorale. E lui dice: guarda, io non mi posso più dedicare alla poesia perché ora ho una sola preoccupazione, che è Maria Sanseverino, che sarebbe diventata sua moglie. Lui dice: la sto per sposare, e il matrimonio di Enrico Orsini con Maria Sanseverino del 1513. In quel periodo Parrasio non era a Napoli, non era un poeta, sicché io sono tentato di immaginare che i due personaggi, cioè Anisio, si sia sdoppiato in due personaggi. Non vorrei dire che sia il precedente dello sdoppiamento tra Salisio e Innamoroso, perché credo che nell'Europa succeda spesso che l'autore possa rifrangersi in più personaggi, però Anisio in questa epoca dà questa sensazione di essersi diviso, ripresentato sotto la spoglia di due personaggi, Janus e Micon. E quindi, diciamo, teniamo, giusto se vogliamo, tenere a mente questo aspetto. Questa epoca dice anche che Anisio un tempo ha gareggiato con Licida, e Licida è San Nazaro, sul tema degli amori di Polifemo in Galatea. E arriva un personaggio dall'esterno che si dichiara essere il Sarnius Eros, quindi potrebbe essere un esponente della famiglia Tuttavilla dei conti di Sarno, e qua dice: adesso è il momento di ricantaci il canto di Polifemo per Galatea, grazie al quale tu vincesti la gara con Licida venuto dai monti degli Osci. Quindi Anisio avrebbe gareggiato con Sannazaro in materia di amori infelici di Polifemo per Galatea, riportandone vittoria. È una pretesa un poco eccessiva, francamente, però la dobbiamo registrare. Ma quello che è importante è che si ricostruisce un milieu intorno a un altro personaggio che viene citato, perché si dà a un certo punto notizia degli amori infelici di Traiano per Dori. Traiano è Traiano Cavaniglia, conte di Montella, che era stato ospite di Anisio, di Cotta, di Sannazaro. E addirittura esiste una tradizione secondo la quale questo conte di Montella, Traiano Cavaniglia, che veniva dalla Spagna, Cavaniglia erano in origine, avrebbe fatto dipingere un quadro dell'Assunta, la Vergine, la Dormitio Virginis, facendo raffigurare intorno al letto della Vergine dormiente gli umanisti del tempo, e in primis Sannazaro, Cotta e Anisio. La tradizione è apocrifa, è tramandata dal più antico biografo di Sannazaro, Giovan Battista Crispo, però gli storici dell'arte mi hanno detto che è una bufala. E non bisogna, le bufale sono buone massime per farci la mozzarella, ma non per fare la storia. Quindi però a un certo punto della storia si è insinuata anche questa leggenda, il mito di Cotta, Anisio, Sannazaro riprodotti nelle loro sembianze in un quadro di Andrea da Salerno, che era il pittore più importante degli anni 30 a noi. Agli atti troverete gli esempi attraverso i quali mostro come Anisio utilizzi una tecnica di imitazione a intarsio, cioè lui prende tutto Virgilio, ma quello dell'Eneide, quello delle Georgiche, quello delle Bucoliche, e soprattutto utilizza molto frequentemente le clausole pentasillabiche, sono quelle che danno l'appoggio al verso, no? La conclusione del verso, e lì si vede la sua abilità di combinare suggestioni virgiliane, magari cambiando la parola in posizione dattilica, ma salvando quella in posizione spontanea. Quindi vedrete gli esempi, spero che siano abbastanza interessanti per vedere come un umanista, perché poi Anisio non solo era molto esperto di poesia latina, ma era anche un conoscitore di greco. Tant'è che nei suoi componimenti spesso sono inserite delle parole con caratteri greci che però non rompono la misura del verso. È una, diciamo, una testimonianza da poeta doctus, potremmo dire, questa abilità a inserire parola greca in corpo di verso latino rispettando la prosodia. Questo si nota frequentemente. Ora, ho liquidato Anisio, autore di Eclogue, sperando di aver dato un'idea, perché passo alla parte che più interessa a me, ma credo e spero interessi anche voi, e arriviamo al rapporto tra Gian Anisio e Garcilaso della Vega, Se è bloccato. E dico che innanzitutto bisogna sgombrare il campo dalla piccola svista che occorse nel 1924 a Eugenio Mele e attraverso di lui transitata nella tradizione dei commenti a Garcilaso, che attribuì a Cosma Anisio, fratello di Giano, i due brevi carmi indirizzati a Garcilaso. L'equivoco si spiega perché nel 1533 furono stampati i poemata di Cosma Anisio, che raccolgono la varia produzione del fratello minore di Giano, che era medico di professione e anche egli a servizio del cardinale Colonna, come abbiamo visto. Tale volume presenta una particolarità sfuggita ai lettori. Dopo il frontespizio principale, seguito da nuovo frontespizio interno, questo è il frontespizio e l'inizio, carta A2. Quando si arriva all'altezza di carta 76 recto, troviamo Iani Anisi Variorum Poematum Liber. È inserito un Variorum Poematum Liber di Giano Anisio con nuovo frontespizio interno. E in questo Liber di Giano si leggono i versi a Garcilaso e precisamente alle carte 91 verso questa e alla carta poi 94 che è questa qui. Torniamo un attimo quindi giusto chiarito questo aspetto, è utile rileggersi se non altro perché non solo sono la più precoce testimonianza letteraria sulla presenza di Garcilaso a Napoli, ma in assoluto contengono uno dei primi giudizi pubblici sull'opera e forse sulla persona e sul carattere del poeta spagnolo. Ciò che a me pare degno di particolare attenzione è il tono colloquiale dei versi, che lascia scorgere nelle filigrane del discorso un rapporto già consolidato nei pochi mesi dopo l'arrivo a Napoli, che se non implica un rapporto di amicizia, considerato il silenzio di Garcilaso su di lui nell'opera Superstite, certo autorizza a ipotizzare una comune frequentazione nel contesto più ampio della società aristocratica napoletana nei mesi in cui venivano stabilendosi i primi legami con l'entourage di Don Pedro de Toledo arrivato a Napoli il 4 settembre dell'anno prima. E come disse Mele, Garcilaso, lugarteniente della compagnia della gente de Armas del Virrey, era certamente persona che non passava inosservata. Credo che anche le dame napoletane, quando vedevano Garcilaso, mandassero qualche sospiro, almeno stando alle immagini vulgate del poeta. Beh, primo carmine dei casillabi, Faleci, Anisio contrappone la vita serena che può trascorrere nella sua casa di campagna, di Domicella, alla tirannia del lusso e alle ansie della vita cittadina, un po' il topos del topo di città e del topo di campagna della famosa satira oraziana. Anisio si rivolge a Garcilaso, carissi l'amice, divites prole taci, amico Garcilaso, caro Garcilaso, prole del ricco dago, perché mi vuoi negare il piacere di un bellissimo ozio e di questo ritiro assai felice, senza le tirannie di codesti vostri lussi? Qui si mette al fuoco anche un intero frassino, per dire abbiamo cose semplici, quando fa freddo ci riscaldiamo con il fuoco, quando fa caldo ci mettiamo all'ombra dei pergolati e possiamo coltivare la poesia. E alla fine conclude, non cento bocche dotte e voce di ferro saprebbero guagliar di lodi i preziosi beni della campagna. Vi scambieressi codeste gioie della città piagate dal veleno d'idra e dalla bocca di cervo. La città, la vita di città è inquinata, diremmo oggi, è avvelenata dall'invidia, dalla ricerca del lusso, dice Anisio. La contrapposizione tra i Luris Aurei Bona e gli Urbis Gaudia è tema topico da Orazio in poi. Il tema non è originale, ma sembrerebbe lecito dedurre dai versi di Anisio una implicita recusatio dell'invito a preferire la città rivoltogli da Garcilaso, non si spiegherebbe. cur invides mi. Se i versi appena letti possono fare riferimento a un generico tema di conversazione tra un uomo che vive in corte tra armi e lettere e un umanista che delle lettere ha fatto scelta esclusiva, molto più confidenziali appaiono le espressioni del breve carne che si legge a carta 94R, che sarebbe questo. Ad carisinam ce l'avete anche sulla pagina, sulla seconda colonna. Seute minerva vertit in lapidem dea sapientia arduo obrigendem lumine. Seu preta caritum ob nobilem speciem mani ac corporis tibi nomen istut indigi, vel quod pelasgi sic pilosum nominant catunque sicco corde denso pettore, vel lassa nunquam benefici est dandi domus tua, nomen operis estimemus inclitum. Carisi la amice ieri sacris coris. Dirò subito che non sono così sicuro dell'interpretazione data da Mele a suo tempo, né che io sia sicuro di poterne proporre una migliore, perché il latino dell'abate Anisio non sempre è agevole da tradurre. Trovo però un po' fuori di chiave il giudizio di Mele, che ritenne di pessimo gusto la scherzosa interpretazione hominis, dove invece a me pare sia più da cogliere un maggiore livello di intimità e di confidenza che rende possibile tra il serio e il faceto tratteggiare la personalità e l'aspetto fisico dell'amico. Provo a tradurre cercando di non allontanarmi dalla lettera del testo. Sia che la dea Minerva ti trasformi in una pietra resa aguzza dalla luce della tenace perizia, sia che per essere preda delle grazie, per il nobile aspetto dell'anima e del corpo, ti abbia imposto codesto nome, o perché i pelasgi così denominano un uomo peloso e reso accorto da un cuore arido o sobrio e da un petto chiuso o impenetrabile, o perché il tuo lignaggio mai è stanco d'offrire favori, stimiamo illustre la fama della tua opera, caro Garcilaso, per le sacre danze di Piero, cioè il padre delle muse. La doppia variatio nominis indicata nel titolo Carisila seu Carsilassus, a rigore è sovrapponibile la prima ai versi 3-4, seu preda caritum ob nobilem speciem animi ac corporis tibi nomen istud indidi, in quanto formata sulla base greca con l'unione di caris, riferibile alle grazie, alla grazia, e siule, si vede, nell'accezione di preda, bottino, quindi carisila uguale preda caritum, bottino delle grazie, quindi destinato alla poesia. La seconda, i versi 5-6, vel quod pelasgi sic pilosum nominant catunque sicco corde denso vectore, tenendo conto che il ricorso alla metatesi carsis, caris, carsis, per effetto di metatesi, rimanda a un altro sostantivo greco, carsis, carseos, che significa tosatura, rasatura, accoppiata all'aggettivo latino lassus, stanco, che fa assumere al composto il significato stanco di rasatura e quindi veloso, per effetto di questo suo essersi stancato di radersi e quindi barbuto, veloce, e si potrebbe anche dire nemoroso da un certo punto di vista. Se invece si accettasse la proposta di Mele, che faceva riferimento a un inesistente lemma greco lasios, invece in realtà esiste lasios in greco, che significa veloce, ma non si comprenderebbe la funzione di carsis nel composto, che poi varrebbe peloso di tosatura. Né perché mai Anisio, così preciso nella scelta delle parole, avrebbe usato l'aggettivo col raddoppiamento lassus e non lasius, se voleva traslitterare. Vabbè. Rimane per me incomprensibile però quale pietra lucente e preziosa evocata nei versi 1-2 possa essere accostata al nome del poeta, mentre negli ultimi due, negli penultimi versi, sembrerebbe sottintendersi una ulteriore variazione onomastica. Vel lassa nunquam benefici est danti domus tua. Ecco, bisognerebbe secondo me sottintendere una nuova variazione onomastica, non compresa nel titolo, del tipo caris lassus o gratia lassus, stanco di grazia, lassus caritis. Ma riconducibile questa etimologia non a carisida, non a cassilastus, ma solo immaginando che quel verso dia nuovamente luogo a un'ulteriore variazione del tipo appunto grasilassus, grasilassus, e qualche volta lo si trova indicato garsilaso come grasilassus in altre, non nei versi di Anisio. Non c'è dubbio che possa apparire eccessivamente confidenziale dare del barbuto o del peloso a un fascinoso hidalgo di Castiglia, ma di cattivo gusto non direi. Se non altro perché a leggere bene potrebbe suonare persino come elogio, se e in quanto sembra cogliere la disinvoltura o sprezzatura di un uomo di corte che esibisce i segni della sua virilità, la barba. Ma direi di più, catunque sicco corde denso pectore potrebbe evidenziare in quella cortezza o scaltrezza determinata da un cuore arido e da un petto chiuso, non uno che non vuole amare, ma un atteggiamento di altezzosa, più che un atteggiamento di altezzosa aristocraticità, le doti di riservatezza, pare per dire impenetrabilità. Quando la silva è densa, significa che è una silva inesplorabile. Il densus, pectus densum, significa un petto impenetrabile, cioè là dove si custodiscono segreti che nessuno può violare. Evidentemente Anisio sapeva che Garcilaso della Vega deteneva i segreti, alcuni segreti del viceré, e di queste missioni era incaricato ogni tanto facendo la spola tra Napoli e la Spagna. Se così non fosse, sembrerebbe immotivato il franco e chiaro elogio finale, uno dei primi, se non il primo in assoluto, della musa di Garcilaso. Sembrerebbe fuori di tono, cioè uno prima prende in giro una persona chiamandola pelosa e poi dice però la tua opera è bella. Quindi evidentemente bisogna sforzarsi di interpretare in una maniera, diciamo, un poco più allusiva, più cifrata, sia il pilosus che il catunque sicco corde. Ma allargando un po' lo sguardo all'insieme del Libera di Gianno Anisio, pubblicato nel 1533, si può osservare come questo, a differenza dei due volumi stampati nel 31 e nel 32, quasi del tutto devoluti a fare bilancio e ricordo del passato e di amici e protettori in larga parte morti, sia pienamente immerso nella contemporaneità. E come rivedi un autore impegnato a dialogare con i nuovi venuti e accreditarsi come interlocutore affidabile, mostrando persino nei confronti di Don Pedro de Toledo un atteggiamento di deferente cordialità, ma ciò che più conta, indicandogli un programma di governo per arginare il disordine politico del regno, che in larga parte coincide con le linee guida dell'azione politica che sarà dispiegata in processo di tempo dal viceré. È l'ultimo che tenete sulla prima pagina a destra. E dice, guarda che è una fatica di Ercole mettere a posto le cose del regno di Napoli, perché prevalgono abusi di tutti i tipi. Però, gli dice alla fine, supremus suus alcide est estinguere cagos, il tuo compito immane è quello di estinguere la razza dei cachi, cioè quelli che rubano, quelli che prendono la roba degli altri, e onorare i buoni, e soprattutto restituire Partenope al suo antico splendore, perché adesso è tutta decadente, e soprattutto riportare in onore la giustizia. Auspicis cardi virgo descende Olimpo Astrea et orbem percole. Grazie a Don Pedro Astrea deve tornare nel regno di Napoli. Ora sapete che questo è il principale vanto che Don Pedro di Toledo, anche in anni più avanti, soprattutto più avanti negli anni del suo viceregno, vuole attribuirsi. che aveva finalmente dato la legge ai napoletani. Anisio sembra interpretare il diffuso sentimento di riforma dei costumi e di consuetudini inveterate sulle quali adignavano le prepotenze del baronaggio e di corrotti funzionari dell'amministrazione, sicché dopo aver perorato il risanamento urbanistico della capitale, invoca la restaurazione della giustizia, che saranno i due capisaldi del governo del Toledo. Troppo precisi e numerosi i riferimenti alla strategia di governo del nuovo viceré per ritenere che i versi siano esclusivo frutto di divinazio poetica. Nel 33, Don Pedro non aveva fatto ancora niente. Poco, un anno, e già mi sembra. E piuttosto invece la cosciente e convinta adesione a un programma di lavoro che veniva in tal modo divulgato e in funzione di appoggio, presentato come aspirazione diffusa che attendeva solo concreti atti di governo. È vero che chiunque può indirizzare versi alla propria autorità di governo senza che questa autorità se ne accorga o lo legga, no? Prendete tutti gli appelli che prendiamo oggi. Ma a quei tempi un libro stampato non passava inosservato e quasi per accorciare le distanze due carte prima di questo che abbiamo visto ad Don Petreium Toleta ce n'era un altro ancora, Don Pedro de Toledo, questo è molto lungo, ad Don Petreium Toleta, in cui ancora una volta viene fuori riferimento a Domicilla e a Nola. Ora poi mi domando, ma uno dice a Don Pedro io preferisco stare a Domicilla, se mi serve qualcosa vado a Nola, ne parla come se Don Pedro sapesse di Nola e di Domicilla. E in questo secondo Carme si evoca quindi questi due luoghi, una enclave territoriale in cui ancora è possibile vivere all'insegna della simplicitas, e l'insistenza su dei toponimi così particolari che difficilmente si sarebbero citati se non identificabili per il destinatario, a indurre l'ipotesi che qui affaccio per la prima volta, ma siete liberi di fucilarmi, che i versi siano, possano essere la traccia di un breve soggiorno del viceré e del suo seguito a Nola, in una fase cruciale peraltro della storia della città. Una breve incursione nei versi di Tansillo che molti anni dopo, nel 1551, ce li avete sulla seconda pagina, sulla colonna di destra, ringraziando Don Pedro per aver liberato Venosa, città in cui era nato, da padre Nolano, dal peso delle guarnigioni di soldati spagnoli, ricordò il debito di gratitudine contratto con lui per un beneficio accordato all'altra e più amata patria che era Nola. Dice Tansillo nel 51: quando vostra eccellenza venne al regno, quindi ci riporta al 1532, non per suo bene ma per altrui salute da Dio mandato, che era mosso a sdegno, che amore, conoscenza e servitù che io non vi aveva se non quella sola che avessi suol per fama alla virtù, e quindi non aveva ancora rapporti con il viceré all'epoca, Luigi Tansillo, io ebbi ardire raccomandarvi Nola, che stava allor come in catena servo, e tebbe alcun vigor la mia parola. Si ritorna così agli inizi del viceregnato del marchese di Villafranca. Il poco più che ventenne Tansillo aveva perorato con felice esito la causa della città sua che stava come servo in catena. Era infatti accaduto che Don Pedro, tra i primi dossier che fu chiamato a evadere con una lettera di Carlo V dalla Lisbona del 2 settembre del 1532, era la questione della demanializzazione della città concessa a caro prezzo ai Nolani da Filiberto di Chalon il 29 luglio del 29, ma poi nuovamente infeudata a Francesca di Monbello, principessa di Sulmona, con diploma di Carlo V di Ratisbona il 21 giugno 32. La città di Nola si oppose e l'imperatore incaricò Don Pedro di ripristinare il precedente atto del principe di Orange, a patto che i Nolani versassero alla principessa di Sulmona 10.000 scudi come adiutorio per l'acquisto di Boiano, che doveva sostituire Nola. Don Pedro firmò il decreto che restituiva a Nola la condizione di città demaniale il 21 gennaio 1533. Si tratta ovviamente di atti meramente amministrativi, che non richiedevano di norma sopralluoghi che comunque non si possono escludere. Le testimonianze incrociate di Anisio e Tansillo potrebbero conservare la traccia di un'escursione a Nola della corte vicereale, trattandosi per di più di città strategica del sistema difensivo del regno. Anche Don Garcia di Toledo sarebbe diventato castellano di Nola. Cariteo, il poeta, è stato castellano di Nola. Mario Galeota sicuramente è passato per Nola come esperto di fortificazioni. Lo stesso Valdés, che aveva un incarico imprecisato di Veedor de Castiglia, no? Era uno che andava a sovrintendere ai lavori sulle rocche. A Nola c'era una rocca che doveva essere tenuta in efficienza nel sistema difensivo. Resta che l'anno 1533 fu salutato dai nolani come anno primo della restituita libertà, tanto che il vescovo del tempo fece incidere la memoria dell'evento nel bronzo della campana della rinnovata cattedrale. Ma di più, in questo libro di Anisio, e chiudo, ricorre anche il primo carme rivolto a Luigi Tansillo, non salutato come poeta, ma come giovane dall'animo candido e dalla mente pura. E il dibattito di fondo è sempre filosofico, si parla di Socrate, si parla di Platone, ma in questo libro del 33 troviamo anche le donne napoletane che in qualche modo entrano nella poesia di Garcilaso. Troviamo Terina e Sanseverina, che è Catalina Sanseverina. Troviamo soprattutto molti versi dedicati a Maria di Cardona, Merina e Cardona, a cui Garcilaso indirizzò il sonetto 24, illustre onor del nome di Cardona. Vedete questo ultimo, penultimo epigramma di Merina Cardona, in cui viene paragonata a una dea, anzi è più bella delle dee. La poesia purtroppo dovrebbe renderne l'animo, mentre invece la pittura e l'arte potrebbe restituire solo l'apparenza esteriore. Per il resto non sappiamo se in che misura Garcilaso corrispose all'amicizia di Giano Anisio. Sono algunas le opere di Garcilaso che conosciamo. Può darsi che nell'opera perduta, certamente l'occasione in cui poteva menzionare Anisio non l'accolga, nella Ode Latina a Telesio. Lì si parla di accademici pontaniani, ma il nome di Anisio è taciuto. Non sappiamo se ci potesse essere altro. Ma forse una spiegazione si potrebbe dare, proprio comprendendo l'epigramma che chiude il libro, Ad Librum, in cui praticamente Anisio dice: ormai l'unica speranza che abbiamo noi che scriviamo queste cose in latino è quello di sperare che uno scaffale possa conservare e difendere dalla distruzione il nostro lavoro. Poi dice: os pluteus Christi vindicet acarie, cedendum intere a Rolandis de generique sermoni est secli fecibus historia. Cioè, adesso la realtà è un'altra. Bisogna che la storia nel frattempo faccia largo ai Rolandi. Chi sono questi Rolandi? E alla lingua degenerata e alla feccia del secolo. È una bordata contro la poesia cavalleresca, è una bordata contro l'Orlando Furioso. Dice, ormai questo ci dice il successo travolgente dell'Orlando Furioso a Napoli in quegli anni, e il fatto che ormai non si parlasse d'altro. Ora è evidente che una riserva così forte sulla poesia in volgare non potesse essere condiviso da Garcilaso. Gli avrebbe tagliato l'erba sotto i piedi, no? Dice, io in castigliano allora non scrivo, soprattutto questi nuovi ideali della cavalleria. Sicché, alla luce di questo epigramma finale del libro, anche l'epitafium di Da Vici Ariosti, che si leggeva nella pagina dove era prima l'elogio di Maria di Cardona, epitafium di Da Vici Ariosti, la dice: cum litavico una opuit mars Phoebus et ipsa is gallorum erou nobilis historia. Io pensavo, la prima volta che lo lessi, che fosse un elogio di Ariosto. Mi pare che invece stiamo voler mettere una pietra da un barice. È morta Ariosto, finalmente è venuta meno la poesia in volgare e tutte queste fantasie della nobile storia, detto ironicamente, dei franchi, dei cavalieri francesi. Quindi alla fine Anisio, anche entrando in contatto con i nuovi esponenti, rimane tenacemente legato al suo ideale di poesia umanistica e per questa strada forse era destinato a non incontrarsi profondamente con Garcilaso della Vega. Grazie, scusate per questo.